Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
E bentrovati a un nuovo appuntamento con il giustiziere. Qui c'è Jerry Palazzotto. Do il buongiorno subito a lui perché siamo in ritardo. Quindi buongiorno Jerry.
Oggi uno sconto sulle mie lucubrazioni.
Sì, no, però proprio
non sono
oggi
mai abbastanza, dai.
Proprio oggi che erano delle lucubrazioni interessantissime, perché si parla di cose stupefacenti, eh?
Sì, dobbiamo fare oggi un'operazione anche un po' di alleggerimento.
Certo.
Anche perché non perché il contenuto di ciò che è stato mandato in onda prima ma fosse pesante,
però
ma perché
impegnativo, dai.
Sì, è impegnativo, ma è giusto, anche perché in realtà l'unica cosa che mi sento realmente di raccogliere da quello che ho sentito è che effettivamente è importante sconfiggere, diciamo, il partito dell'astensionismo. Ecco, per le prossime elezioni l'importante è esprimere un'opinione
trasversalmente coinvolta.
Questo sempre, questo dovrebbe essere la regola sempre.
Esattamente, qualunque cosa, perché come diceva uno che non voglio citare, diciamo, per nome e cognome, ma comunque, insomma, la politica o la si fa o la si subisce. Purtroppo era Craxi, ma comunque ogni tanto qualche cosa giusta la diceva. Però ormai, diciamo, a 54 anni mi sono ridotto a citare Craxi, evidentemente.
Non è una cosa così brutta.
È un segno ulteriore di ciò che sono diventato.
Verso i 70 citerai Berlusconi.
Esatto. Okay. E lì sarà il momento di farla finita.
Basta,
evidentemente.
A quel punto capirà che non si deve slogare la spalla,
sì,
si
deve slogare
una rotola, vero. Insomma, vediamo. Allora, comunque, il claim recita: non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino.
Esatto.
Oggi cosa ci racconti?
E oggi raccontiamo storie stupefacenti. Perché? Perché l'avevamo promesso ieri, era capitato nel corso di queste nostre galoppate così nei sentieri anche della fantasia, che non facciamo soltanto cronaca, di imbatterci in una storia di cui avevamo accennato, e oggi questa storia la raccontiamo perché è una storia che ci riguarda tutti noi appassionati di musica. È una storia che riguarda il gruppo più importante, in qualche modo quello, diciamo, conclamato, che sono i Beatles.
Ah, pensavo ai cugini di campagna.
Sono i Beatles, ed è una storia che ha a che fare con la droga. Però è una storia esemplare, perché è una storia che inizia nel 1965, cioè nel grande momento dell'esplosione dei Beatles, ed è la storia di Revolver, l'album dei Beatles, davvero che segna una svolta in tutti i sensi, perché segna, diciamo, l'arrivo di un percorso, ma segna anche l'inizio della fine di un percorso comune. Perché? Perché lo raccontiamo oggi, perché vogliamo svelare anche che esistono molti luoghi comuni sulla coppiata tra droga e musica, e soprattutto tra sesso, droga e rock and roll, come racconteremo citando una ricerca scientifica che è stata i cui risultati sono stati pubblicati proprio 3 giorni fa. E quindi era quest'estate del 1965 quando John Lennon disse a George Harrison: abbiamo appena preso l'LSD che loro avevano preso a tradimento, perché si trovavano una sera a cena a casa di un dentista. Con le loro mogli, e al momento del caffè lui diede una zolletta di zucchero che a loro insaputa conteneva questo acido lisergico, che, come tutti bene o male sanno, perché ne abbiamo letto, non dico che l'abbiamo provato, perché fra l'altro è anche una droga un po' desueta, è un allucinogeno potentissimo.
Sì.
E questa droga, fra l'altro, arrivava in un periodo in cui proprio storicamente c'era un famoso psicologo che si chiamava Timothy Leary,
sì,
che era stato cacciato dalla Harvard University proprio a causa dei suoi esperimenti con la sostanza. Lui la sperimentava su se stesso, tant'è vero che Leary poi diventò un guru stracitato della Beat Generation proprio sulla, per il suo rapporto con gli stupefacenti. Ecco, questi quella sera famosa del 1965, i due Beatles scapparono dalla casa del dentista e cominciarono una serie di allucinazioni che li condusse in qualche modo a sperimentare le angosce di questo nuovo mondo. Loro entrarono in un ascensore, questo ascensore gli sembrò che li portasse, li sparasse nell'atmosfera, ebbero una serie di allucinazioni per cui credettero di essere in una casa in fiamme, cose diciamo che soltanto questa droga molto potente, soprattutto dobbiamo tenere conto che siamo nel 65, quindi anche farmacologicamente è una droga molto rozza,
grezza,
molto grezza, extra pericolosa, pericolosa anche oggi, ma allora lo era sicuramente di più. Tutto questo fu sublimato in una frase da John Lennon, che raccontò poi a Rolling Stone, di cui stiamo citando oggi questo articolo che è uscito sulla edizione
italiana
di questo mese, perché che ha ripreso questo retroscena importante. E John Lennon disse: Dio, fu tutto così terrificante ma anche fantastico. Da questo momento John Lennon, insieme a tutti e tre, perché sono Lennon e Harrison e poi coinvolgono anche Ringo Starr, cominciano a fare esperimenti con la droga, nello specifico l'LSD, però non riescono ad attirare con loro
McCartney.
E infatti questo poi segna, diciamo, la divisione del gruppo.
Anche perché da quel momento in poi Paul diventa in qualche modo, no, il capo della band, cioè tutte le trovate, per esempio Hey Jude, Penny Lane, sono tutte canzoni che portano la sua firma. In qualche modo è come se ci fosse una sorta di passaggio della corona da Lennon,
sì,
a McCartney.
Oltretutto, e soprattutto, si creano queste due fazioni.
Eh sì, certo.
Che
certo.
Poi si concretizzeranno nella stesura proprio nell'album Revolver, di cui adesso manderemo un pezzettino. Si concretizzeranno perché addirittura per la prima volta in un album dei Beatles McCartney si rifiuta di suonare in un brano, e il basso lo suona proprio Harrison.
Sì, che tra l'altro un brano a sua firma è Taxman, sì. Lui decide di suonare. Comunque, allora, tutto questo molto interessante, però riascolteremo proprio una traccia che era quella di chiusura di Tomorrow Never Knows, che in qualche modo fa da preludio a tutto quello che arriverà dopo per la storia dei Beatles e per la storia della musica, ma la ascoltiamo qui tra pochissimo, sempre al Giustiziere.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio parla chiaro.
Siete in due. scappare, mi chiuse gli occhi e consegnò la chiave a te. Adesso sono certo della differenza tra distanza e lontananza. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e occhi bendati su un cielo girato di spalle. La pazienza a casa nostra, il coraggio e il tuo conforto ha a che fare con me. È qualcosa che ha a che fare con me. C'era la pioggia d'estate, oh, Dio che ci guarda dall'alto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito e respiri soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani mi ci vuole un miraggio.
Quel conforto che ha
a che fare con te. Quel conforto che ha a che fare con te. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio. Troppo amore.
Il conforto con Tiziano Ferro e Carmen Consoli.
Sono insieme, danno proprio la carica questi due, Tutte e due uniti. No, sto scherzando. Allora, per darci però la carica, noi stavamo parlando proprio di rock and roll. Stavamo parlando proprio, anzi,
di sesso, droga e rock and roll.
Esattamente, perché parliamo di cose stupefacenti. E diciamo, chiudendo il blocco precedente, parlavamo di Revolver,
sì,
che è un album dei Beatles, credo sia il sesto o il settimo album dei Beatles. Poi, tra l'altro, loro hanno un catalogo così sterminato tra uscite americane, uscite inglesi, non ti ci raccapezzi più. E
parlavamo, è comunque appunto, quello determinante.
Sì, perché l'impatto che ha avuto Revolver non soltanto sulla musica contemporanea, sulla musica di quel periodo, ma anche sulla musica dei 30 anni a venire, è tutto racchiuso, a mio avviso, in una canzone che è quella che chiude il disco e che tra l'altro è uno degli sforzi, diciamo, di Lennon, uno degli ultimi guizzi di genialità di John Lennon, che poi di lì a poco, proprio avendo preso l'LSD, comunque sperimentando tantissimo determinate droghe, di lì a poco arriverà pure a provare l'eroina, insomma, e ci dedicherà anche una canzone, in qualche modo si richiuse su se stesso e passò in qualche modo la corona, lo scettro di paladino dei Beatles, insomma di leader dei Beatles, poi al suo amico fino a quel momento Paul McCartney. Insomma, amico non tanto, perché poi di lì a poco arriverà a scrivere addirittura,
esatto,
l'unica cosa di buono che hai fatto è stata scrivere Yesterday. Comunque, allora, detto questo, vogliamo farvi ascoltare proprio Tomorrow Never Knows, che è la chiusura di Revolver, che dimostra come quanto i Beatles fossero avanti già nel 1966. Allora, perché vi stiamo facendo ascoltare Tomorrow Never Knows dei Beatles?
Perché già sentendola questa canzone si capisce come già stava cambiando la musica dei Beatles e, devo dirlo senza paura di esagerare, come stava cambiando la musica del mondo.
Assolutamente, sì, sì.
Perché
sì,
qui siamo davanti proprio a una svolta, e riprendendo la narrazione dove l'avevamo lasciata, cioè al fatto che comunque a un certo punto anche Ringo Starr prende questo acido e quindi si ritrovano in tre a essere coinvolti da questa esperienza lisergica, appunto da qui si arriva alla frattura, diciamo, con McCartney, perché Paul McCartney aveva questa cautela nel voler prendere l'LSD, e il rifiuto di McCartney non verrà mai dimenticato da Lennon ed Harrison, che abbiamo visto fanno a questo punto questo muro comune, perché dobbiamo sempre tener conto che anche negli equilibri della band, fino a Revolver, Harrison era considerato l'autore minore.
Sì, assolutamente, ed era molto, molto arrabbiato di questa cosa.
Esattamente, mentre lì accade questa, diciamo, questo capovolgimento degli equilibri politici. Le cautele di McCartney non erano, diciamo, ingiustificate, perché l'LSD, come si sa, può destabilizzare la psiche di un uomo.
Fra Sid l'altro, Barrett c'è, per esempio, rimasto completamente.
Ma ce ne sono gli esempi. Fra l'altro, la parte interessante è legata anche alla, diciamo, ai gusti musicali, perché in quel momento Lennon, diciamo, da parte sua invidiava i Rolling Stones, la loro libertà di fare musica più sporca, più incazzata, ma diciamo il pupillo, il miraggio, il modello dei Beatles rimaneva sempre Bob Dylan. E tant'è vero che loro credevano, appunto, che in questa sua musica definita nuova, maestosa, elettrica, ricordate Bob Dylan in quegli anni era davvero un dio calato in terra, like Rolling Stone, appunto, molti si chiedevano se fossero stati gli acidi a stimolare quella, diciamo, quell'immaginazione surreale. Arrivò anche l'autocritica a un certo punto, perché lo stesso Starr dichiarò a Rolling Stone che, appunto, scoprimmo presto, disse lui a nome anche degli altri tre, che fai della musica di merda se suoni da fatto, cioè
non te ne rendi conto sul momento, ma non è quel tipo.
Allora si riteneva che automaticamente l'astrazione provocata dall'ignoto di questa pillola, dall'ignoto di questa stelletta, perché erano in varie forme, sublinguale o singhiottiva, così, l'ignoto rappresentava comunque una porta aperta sulla fantasia. Ieri ne accennavamo, oggi lo accendiamo nuovamente, ovviamente i Beatles sono soltanto la punta dell'iceberg sul fronte della conoscenza per quanto riguarda il rapporto tra allucinogeni e musica, ma arriviamo, basti citare i Pink Floyd, e già là siamo su livelli completamente diversi, sì, con musica completamente diversa, tant'è vero che i Pink Floyd addirittura inventano uno stile, che è questo, diciamo, del rock lisergico, come lo chiamo io, che sono nostalgico,
lo più space rock,
sì, insomma, sono, io sono
rock
più
psichedelico,
io sono più Pink Floyd che Beatles.
Sono sonorità che poi gli resteranno sempre, comunque, Pink Floyd, sostanzialmente.
E tra l'altro, proprio in quegli anni lì, negli studi di Abbey Road, c'erano i Beatles che registravano Sgt. Pepper da una parte, sì, e i Pink Floyd registravano The Piper at the Gates of Dawn nello studio accanto.
Tanto con Alan Parsons.
Esattamente. Non so se fosse lui. Già,
Alan Parsons era il tecnico del suono.
Già da allora, già dall'inizio.
Di tutti e due.
Ok.
Tant'è vero che era... cioè, pensate che teste che erano questi, cioè
questo reggeva due progetti così diversi tra di loro.
Come si dice in palermitano, il più fesso era Alan Parsons,
sì,
cioè
non era
una roba da poco. In realtà, alla fine, McCartney provò l'acido per la prima volta, a un anno di distanza dal resto del gruppo. E lui nel 67 ammise in un'intervista, dicendo, cioè, vabbè, la droga mi aprì gli occhi al fatto che esistesse Dio. Ricordate, questo, il tema di Dio è una cosa che viene riproposta molte volte nella vicenda dei Beatles. C'è, cioè, la famosa intervista, la famosa dichiarazione di John Lennon, quando dice: noi siamo più famosi di Dio. In realtà la frase è un po' più complessa,
Gesù,
ma è rimasta
di Gesù.
È un po' più complessa, ma, diciamo, comunque il tema diciamo esisteva.
Che poi in realtà, scusa se ti interrompo, sì, qualche anno fa è stata condotta una ricerca che ha dimostrato che effettivamente i Beatles sono più famosi di Dio, perché basandosi sulle diciamo sulle sottomissioni di ricerca di Google, i Beatles sono più ricercati di Gesù Cristo su Google.
Cristo, se ci credi, non lo cerchi su Google.
Questo certo.
E ha inciso monodischi, tra l'altro.
Solo uno e poi si è ritirato.
E comunque lui alla fine insomma disse questa cosa, cioè che gli aprì gli occhi l'LSD appunto dinanzi al fatto che Dio esiste, ma ovvio che Dio diciamo non era in una pillola, ma questo secondo lui spiegava un po' il mistero della vita. Insomma, per Paul McCartney l'LSD fu una esperienza religiosa, e questo lo diciamo perché chiudiamo questa piccola parentesi di cui perché dovevamo riscuotere questa promessa fatta ieri,
certo.
E ci agganciamo a una, abbiamo un minuto? Un minuto scarso, una
sì,
cosa
un minuto,
che era rara,
sì, lo possiamo
fare.
Sì.
Ci agganciamo a una ricerca che è stata pubblicata 3 giorni fa su sesso, droga e rock and roll. Okay. Rock and roll. In pratica non è una, oltre a essere, non è una canzone di Yanduri, diciamo, soltanto, è anche un'esperienza scientifica provata, cioè in pratica questo Scientific Reports, che è diciamo una grande rivista del gruppo Nature, ha pubblicato appunto questo studio di un'università americana secondo il quale le note musicali, l'estasi diciamo della passione e gli stupefacenti fanno presa sui diciamo neuroni seguendo gli stessi medesimi circuiti. Quindi effettivamente diciamo il sesso, droga e rock and roll
non è solo un luogo comune,
no, e corre tutto diciamo sulla stessa strada, e ciò ovviamente apre la porta ad antidoti che possono avere effetti indesiderati. Cioè quando tu usi un antidoto contro un tipo di droga, cioè usi un farmaco per bloccare gli effetti di un tipo di droga, influisci anche sull'aspetto della sfera sessuale e sulla percezione diciamo del senso delle note, della musica.
Scapperebbe anche la battuta: se mentre fai sesso ti scappa Gigi D'Alessio è finita. È finita completamente, ti interrompi il flusso proprio.
E allora noi continuiamo a parlare di cose stupefacenti tra pochissimo, sempre qui al Giustiziere. Per i vostri messaggi 338 625 2521.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano? Il Giustiziere, la radio parla chiaro. You've been kept down, you've been pushed around, you've been lied to, you've been fed truth, who's making your decision?
Revolution. Come on.
Il nuovo dei Depeche Mode, Where's the Revolution, qui alle 12.51 a Radio Time. Noi siamo ancora al giustiziere e parliamo di cose stupefacenti.
Sì.
Siamo passati dai Beatles, pensate un po' alle ultime ricerche in campo di sesso, droga e rock and roll, dimostrando che non è soltanto una frase bella da dire perché dopo droga devi dire per forza rock and roll, ma
esatto,
è proprio un effetto,
sì,
che collega gli stessi circuiti neuronali.
E nello specifico, esattamente come il sesso e le droghe, le note giuste, diciamo, attivano le vie cerebrali associate al piacere. Insomma, Sanremo è Sanremo, ma insomma anche questione di chimica, evidentemente.
C'è anche una canzone degli Offlaga di Scopax a riguardo, che dice proprio testualmente: c'è una canzone giusta per ogni sfumatura di emozione. Ed è vero, è vero.
Certo, ci potremmo inerpicare in mille citazioni.
Ci sono delle canzoni che veramente sublimano momenti. Per esempio, è la stessa cosa guardare la pioggia, o guardare la pioggia con The Rain Song delle Zeppelin. Voglio ben dire. Dai.
O Singing in the Rain, magari, in qualche versione
una
più
due,
moderna.
Una delle due.
E allora, a questo proposito, una cosa secondo me abbastanza interessante per chi come me è appassionato di running, di corsa, magari quando la spalla è ancora, diciamo
quando
sana,
regge,
cioè
quando regge.
È legata al rapporto tra musica e sport. Perché, come dice la famosa rubrica sulla settimana di gamistica, non tutti sanno che che in alcune maratone, per esempio quella di New York, la musica è considerata doping. Io non potrei mai correre una maratona di New York perché io non corro senza il doping, nello specifico senza la musica. Io ho addirittura le compilation giuste per
quella
il tipo di itinerario.
La
playlist salita, discesa.
Alcune,
insomma,
te le sei suonate tu, ricordo.
Alcune me le sono suonate.
Perché questo
sì, sì, esattamente. Ho 49 brani suonati da me, proprio ovviamente a mio esclusivo uso, diciamo, e consumo.
E così un giorno uscì il triplo LP da solista di Jerry Palazzotto.
Ho anche il titolo, solo Jerry, perché sono tutto io.
Questo è il nome dell'artista.
Ma io, guarda, che una l'ho sentita ed è veramente apprezzabile.
Ma di qua, quando la senti? Forse da molti anni
Mario
fa.
Mario Caminita mi fece sentire una di queste.
Ma il Folk Wolf.
No. Quella era l'abbiamo fatta con Mario, perché quella era, lui suonava le tastiere,
e c'è
era un sexy blues di questi era. E allora, a proposito di cose stupefacenti, stupefacente è anche una storia che è arrivata ieri da Pechino, ed è una cosa che mi ha colpito perché riguarda una storia di cui avevo letto molti mesi fa, è la storia che riguarda il misterioso omicidio del fratellastro del dittatore della Corea del Nord. I nomi sono complicati da dire, ma insomma stiamo parlando di il morto si chiama Kim Jong-nam, e il fratellastro, che è il dittatore della Corea del Nord, questo famoso che fa esperimenti atomici,
esatto,
che
minaccia più
che
o meno.
Uccide gli oppositori se si addormentano, insomma, che uccide gli oppositori, uccide quelli, i suoi diciamo confratelli, se si addormentano mentre
insomma,
lui
un uomo
parla.
Onesto, un uomo
con
proprio.
Una cannonata l'ha fatto uccidere.
E lui si chiama Kim Jong-un. Allora chiamiamolo Nam e Han, che anche qui c'è una confusione tremenda. Allora, in pratica, cosa è accaduto? Questo fratellastro del dittatore, che era che ha una storia bellissima, perché questo era stato destinato a diventare il capo della Corea del Nord. Solo che questo è caduto in un incidente che qualunque sceneggiatore, qualunque editor avrebbe bocciato perché è inverosimile. Pensate cosa è accaduto. Quest'uomo, che stava per diventare il capo della Corea del Nord, ha avuto una debolezza. A un certo punto, con un passaporto falso, se n'è andato in Giappone, a Tokyo, perché voleva disperatamente portare suo figlio a vedere Disneyland.
Non si fa.
No,
l'hanno sorpreso ed è stato costretto all'esilio. Questo se n'è andato per anni a Macao. Dopodiché questo ha cominciato a temere per la sua vita, perché il fratellastro non lo poteva vedere, lo vedeva anche come
una minaccia
comunque, perché comunque è sempre stato uno in pole position. Allora, nella testa di questo dittatore, ovviamente, anche un'ossessione diventa uno spunto.
E i grandi leader hanno avuto sempre l'ossessione di essere scavalcati.
Esattamente, ma questo è un sanguinario. Allora, che cosa ha fatto? Questa è la ricostruzione giornalistica. Ha incaricato due donne, pensateci bene, di due agenti segreti dei servizi nordcoreani di seguire il fratellastro odiato all'aeroporto di Kuala Lumpur in Malesia. E queste donne, sapete come l'hanno ucciso?
Oddio, come?
L'hanno ucciso con delle microfrecce sparate con delle cerbottane, e con questi microveleni lo hanno prima addormentato e poi lui è morto. Infatti l'hanno ritrovato morto all'aeroporto.
Mamma mia.
Questo
scene da film.
Sì, questa vicenda fra l'altro è tragicamente entusiasmante, perché si inquadra in una serie di storie che sono state raccontate da un giornale che si chiama Atlantic sulla Corea del Nord, che sono storie incredibili. Ad esempio, la Corea del Nord, anche questo della famosa rubrica non tutti sanno che è, la Corea
di cui
del
Jerry
Nord
è maggiore azionista,
esatto, rapisce i giapponesi, perché se li mette dentro e li diciamo, gli fa un lavaggio del cervello. Ci sono storie con nomi e cognomi. Perché? Perché servono per insegnare il giapponese ai agenti segreti nordcoreani, perché il Giappone è il principale nemico della Corea del Nord. Allora, per infiltrare i loro agenti,
certo,
loro devono fargli studiare il giapponese
e parlarlo bene.
Chi meglio di un madrelingua può insegnare il giapponese agli agenti segreti? Allora c'è questo traffico di giapponesi che sono stati rapiti nel corso degli anni. E attenzione, il Giappone questa cosa non l'ha mai riconosciuta, ha riconosciuto al massimo una quindicina di casi, molti dei quali derubricati a fuga. Ora figuratevi un giapponese
che fugge in Corea,
che fugge in Corea. E questa storia è una storia finita sui giornali, perché a un certo punto il regime nordcoreano rapì un militare americano, perché decisero che ai loro agenti dovevano insegnare anche l'inglese.
Certo. E quindi meglio di un militare, peraltro, di un militare americano.
Chissà che americano parlava, tra l'altro, a dirla tutta.
Esatto. Comunque, sulla Nord Corea ci sono un sacco di dicerie, soprattutto su questo dittatore, un sacco di dicerie che si sono diciamo avviluppate e hanno creato un mito terrificante. Ad esempio la storia secondo la quale lui aveva ucciso a cannonate un generale infedele, oppure quello che l'aveva fatto sbranare dai cani. Aveva queste torture tremende, cioè,
cinesi, non coreane.
Queste
sono più torture cinesi.
E in realtà, secondo un'operazione di fact checking che è stata fatta dai giornali americani, gran parte di queste notizie, che sono tutte notizie che vengono filtrate attraverso blog, soprattutto blog giapponesi, non rispondono perfettamente in realtà, perché comunque secondo il fact checking, se una cosa non è verificabile è più vicina all'essere falsa
che non
all'essere vero. Cioè, sono tre gradi, loro mettono, è come il semaforo, mettono il rosso, il giallo e il verde. Sono tutte notizie gialle perché non sono smentite, ma non essendo verificabili sono addirittura, diciamo, ai confini dell'inverosimile. La realtà dei fatti, ed è la cosa che in qualche maniera è stata accertata dai servizi segreti americani, è che comunque queste notizie vengono fatte filtrare dal regime stesso
di proposito
per incutere
terrore
alla popolazione, cioè per mantenere alta, certo, l'idea di un governo forte che
non
gestisce,
accetta repliche.
Sì.
E tutto il resto.
Tenete conto, per finire, che la Corea del Nord è famosa perché il regime ha delle mode consigliate, cioè c'è un taglio di capelli che è consigliato al regime,
che è quello di
Kim Jong-un. Ci sono delle linee di abbigliamento che sono consigliate al regime, e quando un regime di quelli ti dà un consiglio,
è un ordine.
Sì, è come quello di Don Corleone, diciamo. Cioè, ricordati che ti ho dato un consiglio.
Altrimenti c'è il bacio in bocca che è una sentenza.
Esattamente. Infatti, Massimo, è uno strano pazzo mondo. Noi continuiamo a raccontarlo da domani, sempre qui al Giustiziere, dalle 12 alle 13 con Jerry Palazzotto. Stasera invece la replica va dalle 21 alle 22, domattina dalle 5 alle 6, sempre qui su Radio Time.
Top City
Radio.
Il Giustiziere. Il Giustiziere. La radio parla chiaro. Il Giustiziere torna domani su Radio Time.